nei Vangeli di queste ultime domeniche, i discepoli di Gesù non stanno facendo delle belle figure. Perché? Perché mettono davanti il loro modo di guardare la vita, più che la parola che il Signore sta loro affidando. Pensiamo anche solo a domenica scorsa. Gesù aveva appena annunciato per la seconda volta che sarebbe stato un Messia sofferente, sarebbe stato condannato a morte, messo in croce, sarebbe morto. E i discepoli, subito dopo questo annuncio, lungo la strada, di che cosa parlavano? Di chi tra loro fosse il più grande. Cioè Gesù parla della sua morte e i suoi amici, quelli proprio vicini, stanno a dire: chi tra noi conta di più? Chi è più importante? Chi è meglio degli altri? E Gesù, quando poi li ritrova in casa, dice: sapete qual è il trucco per essere primi? È quello di essere ultimi e mettersi a servizio della vita di ogni persona. Questo è, se uno vuole essere il primo, si metta a servizio. E così anche due domeniche fa, Pietro si era addirittura sentito un epiteto fortissimo. Lui che voleva mettersi davanti a Gesù, Gesù gli dice: dietro di me, Pietro, perché tu non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini. E allora ti devi mettere alla scuola del Maestro. Tu che sei discepolo non puoi metterti davanti a fare strada. Segui. È la sequela, appunto, che caratterizza i discepoli. E oggi addirittura Giovanni, nella iconografia cristiana, sappiamo che Giovanni era figurato dall'aquila. Beh, qui non fa proprio certo la figura dell'aquila oggi, è un passerotto. Perché? Va da Gesù e gli dice: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo. Pensate un po', Giovanni che vuole impedire a una persona che scacciava i demoni, cioè faceva avanzare il bene, toglieva terreno al male. Questo vuol dire scacciare i demoni, liberare l'uomo da quell'occupante abusivo che è il male, che è il demonio. Stava facendo questo e lui glielo vuole impedire. E aggiunge anche il motivo: perché? Perché non ci seguiva, cioè non veniva dietro a noi, cioè perché non era dei nostri. Ma c'è bisogno di essere dei nostri per fare il bene. C'è bisogno di avere un timbro per far avanzare il terreno della benevolenza e della tenerezza. C'è bisogno di una tessera per fare il bene. È chiaro che no. E infatti Gesù risponde, non dicendo: ah Giovanni, stai capendo bene la lezione, stai imparando bene dal tuo maestro. No, gli dice: non glielo impedite. E anzi, ci invita ad avere occhi e cuore per scorgere che il bene può arrivare da qualsiasi persona e da qualsiasi parte. Troppo spesso, certo anche le comunità ecclesiali, magari hanno detto: siamo noi le depositarie del bene. Certo, c'è il bene grande che è il Signore e non c'è nulla di più grande. Ma il bene che si comunica arriva da ogni parte. E a ricordarci che questa è una tentazione di sempre, la liturgia ha abbinato a questo Vangelo il testo della prima lettura, tratto dal libro dei Numeri. Esodo e Numeri sono un po' i libri che ci aiutano a comprendere i 40 anni del deserto e poi l'arrivo nella terra promessa. Ai tempi di Mosè, quindi 1200 anni prima, per intenderci, di Gesù, in cui più o meno le cose andavano allo stesso modo. Cos'era successo? Che Dio aveva preso lo spirito da Mosè e l'aveva diffuso a 70 anziani che diventassero un po' le guide della comunità. E questi hanno cominciato a parlare in nome di Dio, a profetizzare. Ma due di loro erano rimasti nell'accampamento, gli altri 68 erano con Mosè e si erano messi a profetizzare, ma anche gli altri due che erano rimasti nel villaggio si erano messi a parlare in nome di Dio. Avevano visto la scena, subito escono, vanno a riferirlo a Mosè. Giosuè, prima parlavamo di Giovanni, l'aquila, qui è Giosuè. Non dimentichiamo che Giosuè sarà quello che succede a Mosè, sarà lui a traghettare il popolo nella terra promessa. Proprio Giosuè, sentendo questa cosa, va da Mosè e dice: Mosè, mio Signore, impediscimi. Giovanni voleva impedire, lo stesso verbo nel Vangelo. Qui, Mosè, Signore mio, impediscimi. Cioè, non è possibile, questi non sono qui con noi, non sono dei nostri, sono rimasti là, perché parlano in nome di Dio? Vedete anche qui lo stesso atteggiamento mentale di Giovanni. E Mosè cosa risponde? Bellissimo. Fossero tutti profeti nel popolo del Signore. Cioè, fossero tutti capaci di portare una notizia bella. Fossero tutti capaci di far andare avanti il bene, fossero tutti capaci di parlare in nome di Dio, di lasciarsi guidare dal suo spirito, fossero tutti così per arrivare al Vangelo, fossero tutti capaci di rubare terreno al male per far avanzare il bene, fossero tutti così. Vedete allora questa apertura sconfinata di orizzonti, perché il bene non ha uno stampino, il bene non ha un timbro. Il bene viene e bisogna avere occhi per vederlo. Certo, il problema cos'è? Quello che Mosè diceva appunto a Giosuè: sei tu geloso. Pensiamo a quante volte la gelosia, che diventa facilmente anche invidia, nell'invidia c'è l'occhio, invideo, il vedere male, ci impedisce di accorgerci che il bene l'abbiamo proprio vicino. E può sorgere anche da quella persona di cui pensavamo, da lì non arriverà mai niente di buono. Sei tu geloso per me? Gelosia e invidia molto spesso ci impediscono di accorgerci del bene, che fortunatamente è più grande del male. È più grande del male, altrimenti noi saremmo già distrutti. Ecco allora perché, per questo cambio un po' di orizzonte, la seconda parte del Vangelo ci presenta delle immagini molto forti. Ci ha parlato di una mano da tagliare, di un piede da tagliare, di un occhio da cavare. Ma Gesù vuole un mondo di monchi e di cenni? No, no. È certamente il linguaggio molto forte, figurato spesso, del mondo ebraico. Ma innanzitutto Gesù non dice in generale dell'occhio, della mano, del piede. Dice il tuo occhio, la tua mano, il tuo piede. E anche questo è un passaggio importantissimo. Quante volte noi diciamo di chi è la colpa? È degli altri, è dello Stato, è del governo, è della Chiesa, è degli altri. Gesù dice tuo occhio, tuo piede, tua mano, cioè comincia da te. Comincia da te. Non aspettare che siano gli altri a risolvere. Comincia tu. È chiaro che nell'occhio, nella mano, nel piede noi vediamo le dimensioni dell'uomo. Cos'è la mano se non la relazione, l'incontro? Cos'è il piede se non il percorso della vita, il cammino, l'orientamento, i valori? L'occhio, il modo di discernere, di guardare, di giudicare, di valutare cos'è bene e cos'è male. Allora c'è dentro la vita qui, nel piede, nella mano, nell'occhio, per arrivare al cuore, al cuore. Prima di voler cambiare gli altri, comincia a cambiare te stesso. E certo, cambiare se stessi vuol dire anche a volte rimetterci. Noi oggi, e concludo, facciamo memoria di tre carabinieri, tenente, due brigadieri, che facendo il loro lavoro, cioè cominciando loro a cercare di togliere terreno al male, hanno dato addirittura la vita. Uno dice, ma se io faccio il bene tutte le cose funzionano. E non è sempre così, perché il bene non è così facile. Il bene a volte ci chiede di pagare di persona, come appunto questi tre carabinieri hanno, e molti altri hanno pagato di persona. Quindi è vero, e soprattutto voi piccoli non dimenticatelo, crescendo il bene ci chiede impegno. Ma non dobbiamo pensare che se uno fa il bene allora tutti gli dicono bravo, tutti. No, il bene chiede anche di pagare di persona. Non vorremmo certo arrivare a questi limiti, eppure succede. Allora nel dire il nostro grazie, nel fare memoria, la memoria ci aiuta poi a evitare magari errori del passato, Nel fare memoria, nel pregare, certo, noi chiediamo di imparare a partire da noi, di non aspettare che siano gli altri a cambiare. Comincia tu, il tuo cuore, la tua mano, il tuo piede, il tuo occhio. E alla fine sappiamo, Gesù non vuole mani tagliate, piedi tagliati o occhi cavati, vuole occhi convertiti, mani cambiate, piedi convertiti. È il cammino di una vita. Chiediamo anche l'intercessione di Maria, Virgo Fidelis, Vergine della fedeltà, ad essere fedeli a questa parola, ad essere fedeli a quel bene, a quel sommo bene che è il Signore.